Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Siede la terra dove nata fui, sulla marina, dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, cal cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, che inattende chi a vita ci spense.
Benvenuti ad una nuova puntata di A Spasso per il Polesine. Perché iniziare con questi versi immortali che abbiamo amato o forse odiato, visto che Dante è sempre croce e delizia per tutti gli studenti? Non tanto per ricordare una delle storie d'amore della storia della letteratura mondiale più belle, più intense, cioè quella di Paolo e Francesca, ma per sottolineare un attimo questo passaggio che avete sentito, no? Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. È una chiara sottolineatura del corso finale del fiume e anche con una precisazione che dal punto di vista storico è molto importante, cioè il fatto che il corso del Po, come ben sappiamo, un tempo svenava molto più a sud, tanto che possiamo parlare di un delta del Po antico proprio nella zona del Ravennate. E poi sappiamo, insomma, non è questo il momento per ricostruire tutte le vicende degli interventi che hanno portato alla nascita dell'attuale delta con tutto quello che ne ricava. Ma Dante, al di là di questa citazione, che rapporto aveva con la nostra terra? Questa è una domanda molto interessante che è opportuno farsi, avvicinandosi ormai i 700 anni dalla sua morte, che risale al 1321, e in occasione di un evento al quale direi è opportuno invitare tutti voi, insomma, a partecipare. Una bellissima mostra che chiuderà i battenti il 19 di luglio, una mostra che purtroppo doveva essere inaugurata, anzi era stata inaugurata il 28 di febbraio e poi ha dovuto immediatamente chiudere come tutte le cose, doveva chiudere il 28 di giugno e invece è stata protratta fino al 19 luglio, ospitata a Palazzo Roncale, in questo palazzo delizioso di architettura veneta che spicca sulla nostra piazza Vittorio Emanuele, è dedicato alla Quercia di Dante. Ecco, la Quercia di Dante prende le sue mosse dalla famosa Quercia, dalla Quercia di San Basilio, che il 25 giugno del 2013, quindi esattamente 7 anni fa, cadde sulla riva del Po, di Goro, e località San Basilio, luogo magico per chi non c'è mai stato, perché siamo veramente nel cuore dell'antichità più profonda del nostro territorio, siamo nel comune di Ariano Polesine, una bellissima pieve che ci ricorda l'età paleocristiana, sotto il cui pavimento si trovano ancora resti romani, ci ricorda la bellezza di questo luogo, fra l'altro una pieve che si colloca proprio in altura, perché quella è zona di Dossi originali, e lì vicino appunto la grande Quercia, una Quercia che aveva raggiunto la cosiddetta rovra nel dialetto locale, un'altezza di 26 metri e secondo la quale non bastavano 10 bambini per stringerla attorno in cerchio. Purtroppo il tempo, insomma la vita biologica, che per tutti noi e anche per le piante purtroppo prima o poi termina, ha portato questa Quercia, dicevamo, a morire. Però sono nate tante iniziative per conservarne la memoria, tanti modi opportuni di mantenere un'identità che è legata anche a un territorio così magico. Lì inizia veramente il vero e proprio delta, perché quella era la vecchia linea costiera. Ora, La tradizione popolare vuole che attorno a questa quercia Dante si sia riposato, meglio si sia riparato sotto i suoi grandi rami in quel viaggio che gli fu fatale. Lui, che non dimentichiamolo, era mezzo ferrarese, possiamo dirlo, perché ancora oggi in centro a Ferrara troviamo le tombe degli Aldighieri. Aldighiero Fontana, che era un suo lontano antenato, era stato anche un consigliere dei primi duchi, dei primi duchi estensi, in particolare del duca Obizzo, e poi si era spostato, anzi del marchese Obizzo, scusate, e dopo si era spostato verso Firenze, dove Dante appunto era venuto alla luce nel 1265. E non va dimenticato, questo ce lo racconta molto bene e mi fa piacere citarlo, Sergio Garbato, in un suo libro quasi testamento, mi verrebbe da dire, perché è una delle ultime cose che ha scritto, meraviglioso, che è Di passaggio, tracce di viaggiatori in Polesine da Dante a Herbert, con le illustrazioni di Gabris Ferrari. Ancora una volta possiamo dire quanto ci mancano queste persone, lo dobbiamo dire veramente anche così, sospirando, perché di sì, perché l'ascito di tante menti geniali pesa, ecco, nella nostra terra. E lui racconta quel viaggio fatale di Dante che ospite alla corte dei Dapolenta a Ravenna, probabilmente prese la malaria nelle nostre paludi, quindi possiamo dire che il povero Dante sia stato vittima di una zanzara, di fatto, probabilmente all'altezza di quello luogo magico, un altro luogo magico che non è polesano ma è nelle immediate vicinanze, cioè l'abbazia di Pomposa, e probabilmente andando verso Venezia, dove stava facendo delle ambasciate. Questo non deve risultarci strano. Francesco Petrarca era ambasciatore dei Carraresi presso i veneziani, Ludovico Ariosto era governatore della Garfagnana Lucchese per conto degli estensi. C'era un vecchio proverbio che diceva «littere panem non dante», le lettere non danno pane, per cui questi poeti sì, intrattenere la corte, ma se si dovevano guadagnare lo stipendio se lo dovevano sudare anche loro coi signori di turno. Ecco, Dante, al di là delle battute, faceva anche queste operazioni di ambasceria presso l'allora fiorente ancora Repubblica Marinara di Venezia, e uno di questi viaggi gli fu fatale. Ora, noi non siamo certi che quell'albero fosse tanto vecchio quanto Dante, perché su questo bisogna essere abbastanza sinceri e onesti. Le carte militari ci segnalano la presenza della quercia attorno alla fine del 400, primi del 500, ce la segnalano per un motivo molto semplice, perché la quercia diventa un luogo militare, un punto strategico nel territorio. Non dimentichiamo la guerra del Sale, non dimentichiamo la guerra della Lega di Cambrai, non dimentichiamo che di lì a qualche chilometro c'è il famoso castello della Mesola, un altro luogo importante nella geografia di quel territorio. Allora, la quercia di San Basilio, Dante o meno, noi vogliamo pensare che se non c'era la quercia c'era un suo progenitore, insomma, era un luogo sicuramente ha forse affrontato in quella zona dal nostro poeta. Ecco, prima di entrare nei dettagli della mostra, però ascoltiamoci un po' di musica medievale con un saltarello che ci richiama un po' alle atmosfere del 2-300.
Thank you.
Radio Blu e tu state ascoltando A Spasso per il Polesine. In studio Marco Chinaglia.
Ecco, con queste note un po' che ci fanno entrare anche un po' nell'atmosfera medievale che stiamo cercando di rievocare, andiamo invece a vedere cosa c'è di specifico in questa bella mostra che, ripeto, chiuderà i battenti il 19 di luglio prossimi. Si cerca un po' di mettere assieme le visioni dantesche, in particolare quelli della cantica più famosa, cioè dell'Inferno, con appunto la vicenda della rovra. Per cui della rovra di San Basilio noi abbiamo al piano terra proprio del Palazzo Roncale in esposizione una reliquia, in pratica della quercia, che è stata trattata, e ovviamente la proprietà è dell'amministrazione comunale di Ariano nel Polesine, che è stata oggetto anche di un'installazione importante che l'artista Miranda Greggio ha fatto sui resti, insomma, di questo grande albero. E dicevamo, caduto il 25 giugno del 2013, un albero che ci ricorda un po' anche i primi versi della commedia, no? Quel perdersi nella selva oscura, che probabilmente era forse il tratto più caratteristico del nostro territorio in un'epoca in cui non ancora completate le opere di bonifica, effettivamente il carattere selvaggio della nostra terra si poteva apprezzare sicuramente più di oggi. Quelle grandi, gli studiosi le chiamano foreste planiziali, cioè quelle foreste intensive che erano proprio originarie della nostra pianura padana. Salendo poi all'ultimo piano del Palazzo Roncale, che per chi non l'avesse mai visto è un palazzo comunque molto godibile anche per altre cose che si possono vedere, dei begli arazzi, opere di Mattia Bortoloni, importante allievo della Scuola del Tiepolo. E dicevo, se noi andiamo all'ultimo piano possiamo notare veramente delle illustrazioni straordinarie della Divina Commedia e in particolare dell'Inferno, appunto visioni dell'Inferno commentate canto per canto attraverso tre importantissimi artisti. Uno l'abbiamo anche questo conosciuto tutti, perché a scuola gran parte delle edizioni della Commedia erano disegnate da lui, è Gustave Doré, francese, nato a Strasburgo nel 1832, è morto a Parigi nel 1883. Il secondo autore è Robert Rauschenberg, americano, classe 1925, è morto nel 2008. Il terzo è un'autrice contemporanea che è Brigitte Brand, che con uno stile ovviamente molto diverso rispetto agli altri due, con tecniche assolutamente diverse, ci dà una serie di impressioni su questo viaggio infernale. Una mostra questa che poi si completa con altre cose abbastanza interessanti e significative, come ad esempio una visione dell'Inferno di Patrick Waterhouse e Walter Hutton, che sono due giovani artisti della Fabbrica, che sarebbe il laboratorio di Luciano Benetton e Oliviero Toscani. Questa è un'interpretazione, bisogna che guardiate la mostra per capirla, perché è un'interpretazione assolutamente moderna della Divina Commedia, ma soprattutto di autori che paradossalmente non avevano mai letto Dante, quindi gli è stata, come dire, spiegato il tutto senza entrare troppo nei dettagli dei versi e del volgare toscano di fine 200, primi 300, e hanno rappresentato un inferno che è molto contemporaneo. C'è spazio in questa mostra, devo dire, per vari livelli di lettura, perché c'è quello dell'amante dell'arte, c'è quello appunto dell'amante della creatività, appunto del mondo di Fabbrica, ma c'è anche uno spazio per i bambini, perché una delle cose più interessanti è la riproposizione dell'Inferno di Topolino. È una parodia a fumetti della Commedia che venne pubblicata dalla Disney tra l'ottobre del 1949 e il marzo del 1950, quindi anche una lettura riservata ai più piccoli di questo capolavoro, con Topolino nel ruolo di Dante e Pippo tempo in quello di Virgilio. Completano questa mostra in maniera, devo dire, eccezionale, perché sono sempre delle scoperte che emergono di volta in volta, delle rare edizioni della Commedia. Si tratta principalmente di 500 e 600 che provengono da quel luogo eccezionale che, come sempre, è un tesoro da scoprire, che è la Biblioteca dell'Accademia. Biblioteca dell'Accademia che ogni volta che apre i propri archivi e le proprie, diciamo, cassaforti, fa emergere, e lo ha fatto molte volte in questi anni, mi vengono in mente le famose mummie egizie, fra le tante altre cose, dei capolavori assoluti e di archeologia e di a livello bibliofilo, che diventano veramente un patrimonio assoluto di questa realtà che dal 1580, non dimentichiamolo, così delinea un po' quello che è il progetto culturale della nostra città. Insomma, una proposta da fare per visitare Rovigo in queste settimane che arrivano fino alla metà del mese di luglio. Non dimentico di dire altre due cose, visto che sono in... E sto parlando di questo aspetto, cioè che intanto che da qualche giorno ha riaperto i battenti il Museo dei Grandi Fiumi, quindi l'occasione per chi non l'avesse mai visitato è anche di guardare quest'altro bellissimo luogo, anche questo figlio della genialità di Gabris Ferrari, con una particolarità: il museo, per tutta una serie di problematiche, necessita di una prenotazione online, ma trovate tutti i riferimenti, basta accedere anche al sito del comune di Rovigo o canali social del museo stesso. Non dimentichiamo poi che, se volete, a pagamento ma con un prezzo assolutamente ridotto, c'è Palazzo Roverella aperto. È la prima volta di fatto che succede in estate, è la prima volta che succede fuori da una grande mostra a causa di questa situazione. Potete ammirare la Pinacoteca con capolavori di Bellini, di Palma il Giovane, di tanti esponenti della scuola veneta e della scuola ferrarese, aspettando un'altra mostra, ma avremo modo sicuramente di parlare in una puntata autunnale, che è la mostra dedicata a Marc Chagall, che aprirà, anche questa era prevista in primavera, ma che invece segnerà l'autunno culturale di una città, Rovigo, che finalmente trova anche nella sua identità e nella sua voglia di fare cultura un punto di riferimento. Ci lasciamo con altre note sempre del periodo medievale e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Avete ascoltato A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.